Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Bene, è un mese così speciale, quello di maggio, tutto dedicato alla Madonna, che dobbiamo essere proprio contenti, mi raccomando. Ah, quando ero ragazza facevamo i fioretti per la Madonna. Ecco, un giorno non mangiavamo una caramella, un altro giorno mangiavamo un cioccolatino e offrivamo questi piccoli fioretti alla Madonna. Forza, fate anche voi qualche fioretto. E allora adesso, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo alla Mamma del Cielo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci al nostro amico caro, all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi raccomando, bambini, facciamo sorridere il nostro angelo custode. Non lo contristiamo con i nostri capricci. Offriamo alla Madonna, ecco, per esempio, vorremmo fare un capricetto perché vogliamo qualche cosa che la mamma non vuole per il nostro bene. E allora offriamo questi fioretti e facciamoci aiutare dall'angelo custode. Intanto, adesso bambini, vi sto parlando di una famiglia magnifica che il Signore ci ha donato. La famiglia Manelli. Bambini, è una famiglia numerosissima, niente meno, 21 figli generò la mamma, e però 13 rimasero in vita. E questi 13 bambini sono stati bambini come voi. Erano obbedientissimi, amavano la Madonna, quanto erano belli quando andavano da Padre Pio, tutti insieme si confessavano da Padre Pio, pregavano con Padre Pio, e Padre Pio li amava straordinariamente, perché erano buoni, era la sua famiglia. Ecco, allora, le altre volte io ho parlato di papà Settimio, ho letto anche dal libro di Padre Stefano, l'ultimo, Padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni. Anche questa volta leggerò la confessione che fece Padre Stefano e non so quante altre, ma lui ci parla proprio della confessione. E ve la dico, poi dopo parlerò della mamma. È la mamma di Padre Stefano, che io ho conosciuto personalmente. Dall'altare al confessionale non c'era tempo e non si poteva assolutamente parlare a lungo con Padre Pio nella confessione. Egli esigeva giustamente l'accurata preparazione e dava a ogni nostra colpa il suo peso e la sua correzione, penetrando con il suo sguardo e con la sua parola nella tua anima, messa a nudo interiormente, senza possibilità di coperture. Egli sapeva essere tanto forte e drastico, quanto dolce e benevolo. Via via, lungo gli anni, mi sono sempre più convinto che in Padre Pio il dono della scrutazione dei cuori operasse in maniera veramente straordinaria. Non solo, talvolta egli mi svelava qualche debolezza e miseria, ma anche negava qualche mancanza di cui io mi ero accusato. No, questo non l'hai fatto, egli mi diceva con decisione e dolcezza. Egli mi conosceva inoltre e mi seguiva attraverso la confessione, anche se, stando lontano da San Giovanni Rotondo, da lui potevo confessarmi soltanto una o due volte all'anno, facendomi egli crescere nella migliore conoscenza di me e di Dio, fino alla massima delicatezza di coscienza. Una volta nella confessione, dopo aver accusato le mancanze che ritenevo più importanti, dissi che intendevo accusare anche nell'insieme tutti i piccoli difetti di puntualità, di silenzio, ma non potetti continuare la lista, perché lui mi troncò la parola con energia, dicendomi: un momento, piano, piano, uno alla volta, e per ognuno dei difetti volle darmi il suo salutare consiglio. A proposito dei suoi consigli, devo dire che non potevano essere più solidi e più semplici, conditi a volte di energia anche brusca, a volte di dolcezza più che paterna. Ma nulla era detto con superficialità o per modo di dire, bastavano i suoi occhi e la sua voce per comprendere con quanta partecipazione egli assolvesse in quei momenti il suo compito di giudice, maestro e padre. Che cosa dire infine del suo volto e a volte dei suoi quasi contorcimenti di bocca quando doveva pronunciare la parola della formula dell'assoluzione sacramentale? Il meno che si possa dire è che Padre Pio appariva quasi in lotta con una forza avversaria contro cui difendeva quell'anima per tenerla unita a Dio, arricchita della grazia divina dell'assoluzione sacramentale. Altrimenti resta un mistero. Questo Padre Stefano scrive sulla confessione. E poi leggeremo ancora il resto da questo audio libretto. Intanto adesso passo a parlarvi della sua santa mamma. E questi sono piccoli appunti che io ho scritto perché ho avuto la grazia di stare accanto alla mamma di Padre Stefano per diverso tempo. Si è ringraziati Dio per i suoi santi. Essi ci sono guida e conforto. Il cammino terreno in cui tutto parla dell'amore di Dio per l'uomo e dell'ingratitudine dell'uomo per Dio spesso è illuminato da figure eccezionali che sanno riconoscere quest'amore e vi corrispondono. Una di queste figure luminose, eccezionali, è Mamma Licia. Licia Gualandris Manelli, nata a Bergamo il 13 luglio 1906, è volata al cielo il 18 gennaio 2004, circa 97 anni, anni d'amore e di sofferenze, di obbedienza alla volontà di Dio, vissuti all'ombra di San Pio da Pietrelcina, del suo santo sposo Settimio Manelli, del figlio sacerdote Padre Stefano. Sacerdote meno indegno, perché tutti siamo indegni davanti a Dio, così come si espresse nei suoi riguardi San Pio quando divenne sacerdote. Frase riferitami dalla signora Manelli. Io poi ho letto anche che Padre Pio pregava per essere sacerdote meno indegno. La signora Licia ha vissuto nella sua casa a Roma col suo sposo per lunghi anni, poi divenuta anziana con il marito e da vedova è vissuta nella casa della figlia Pia. In estate a Frigento Avellino per stare più vicino al figlio Padre Stefano, e infine è volata al cielo nella casa della figlia Maria Teresa. Licia Gualandris ha avuto 21 figli, attiva, amata, elogiata e onorata dal marito e dai figli. Si alzava presto al mattino per dare onore a Dio, si industriava per far quadrare il bilancio della sua famiglia. Cuciva i vestitini dei suoi bambini. È proprio colei che ritroviamo nell'elogio della donna che teme il Signore nel libro dei Proverbi. Ecco, bambini, troviamo proprio descritta la mamma di Padre Stefano nel libro dei Proverbi, che è uno dei libri della Sacra Scrittura. E sentite, ne riporto uno stralcio. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancare il profitto, essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia. Si cinge con energie ai fianchi e spiega la forza delle sue braccia. Neppure di notte si spegne la sua lucerna, apre le sue mani al misero, stende la sua mano al povero. Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Molte figlie hanno compiute cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città. Ecco descritta Licia Gualandris, ma Licia la ritroviamo ancora di più nella maternità e nella virginità della Gran Madre di Dio. Dio vide che tutto è buono e Licia visse nella purezza del suo stato matrimoniale. E diceva, non c'è cosa più pura che mettere al mondo i figli. I santi imitano e amano tanto Gesù e la Vergine Maria che alla fine assomigliano a loro. San Paolo dice, non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Santa Chiara era lo specchio purissimo della tutta santa. San Pio è stato l'alter Christi per 50 anni con le stimmate sanguinanti e così tanti altri santi. Per Licia Gualandris può dirsi non era lei che viveva, ma traspariva da lei la divina maternità. E una volta Padre Pio le disse, fiore di mamma, e in seguito le diceva, ma non sai che mamma è sinonimo di martire? Pare di vederla imponente, slanciata, dagli occhi espressivi e chiarissimi, pieni di luce e bontà, dai capelli castano dorati, ordine e pulizia trasparivano dalla sua persona, portamento signorile e regale, semplice, umile, l'avresti detta turris eburnea. Dalla sua persona si radiava un'attrattiva e un caldo affetto che avvolgeva, somigliava alla mamma del cielo. Lo stesso si avverte accanto al suo santo figlio, padre Stefano, un'attrattiva che fa pensare che le sacre specie non si consumino, così come diceva Rita Rossi, una delle prime figlie spirituali di padre Stefano, divenuta poi Carmelitana Scalza. E ora è in cielo, bambini cari, quando noi riceviamo l'Eucaristia, le sacre specie, quel pane che noi prendiamo, che è il corpo di Gesù, quando viene nel nostro corpo, rimane un quarto d'ora vivo e vero. Ora c'è a chi non si consumano queste sacre specie. I santi così sono fatti. Continuo a leggere i miei ricordi. Mamma Licia donava sicurezza, protezione e gioia. Era il profumo delle virtù, la presenza delle sacre specie. Certo è che accanto a lei si avvertiva la sua dolce, protettiva maternità e un'aurea celestiale. San Pio le aveva detto, io sarò sempre vicino a te, e veramente se ne avvertiva la presenza e con San Pio si percepiva tutto il paradiso. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Ave Maria, mamma di Gesù, fa che il mio cuore non soffra più. Dolce Signora, stendi le tue mani, cullami piano fino a domani. Mamma del cielo, col tuo sorriso porti la gioia del paradiso.
Bambini cari, vi sto leggendo i miei ricordi vissuti accanto a questa santa mamma, mamma Licia Gualandris, mamma di 21 figli e figlia spirituale di San Pio da Pietrelcina. Continuo a leggere. Licia nacque da genitori cattolici praticanti. La sua mamma, dopo alcuni aborti spontanei, dette alla luce felicemente Licia. Gioia e Letizia riempirono la casa. Dopo di lei arrivarono ancora tre figlioletti. Licia amava molto i suoi genitori e spesso, in età avanzata, nominava il suo papà. Fin da piccola frequentò il santuario dello Zuccarello e lì vi era un sacerdote di Santa Vita, padre Giulio Pilandini. Licia stessa rivela che da piccola era molto affezionata a questo sacerdote. A quelli che le dicevano di non arrecargli disturbo, lo stesso padre Pilandini rispondeva: «Lasciatela stare!» Frase che poi padre Pio dirà al piccolo Stefano, sesto dei figli di mamma Licia, che si addormentava sul suo cuore. Al papà, che cercava di toglierlo, padre Pio rispondeva: «Lasciatelo stare, questo è il suo posto sul cuore di San Pio». Ritornando a padre Giulio Pilandini, Licia ricevette da lui istruzioni sulla dottrina cattolica e dalle sue mani la prima comunione. Padre Giulio ci teneva a precisare che Licia aveva ricevuto Gesù in modo speciale, certamente con candore, ardore e innocenza battesimale, che conservò fino all'ultimo giorno della sua vita. Bambini, innocenza battesimale significa non aver commesso peccati mortali volontariamente. Così come spiegò il postulatore della causa di beatificazione, padre Massimiliano Maria Maffei, che adesso è in paradiso. Licia indossò per quel felice incontro un abitino semplice, uguale a tutte le altre bambine. Quando padre Giulio volò al cielo, Licia, che aveva paura dei morti, gli stette accanto per parecchio tempo, assorta in preghiera. Oggi, a chi si reca in pellegrinaggio al santuario dello Zuccarello, nota sul frontespizio uno stele ricordo con l'immagine di padre Giulio Pilandini in memoria delle sue eroiche virtù. Il santuario sorge su una piccola altura che si raggiunge anche a piedi, passando per una strada tutta fiancheggiata dal verde. Il santuario invita all'accoglimento. Sulla pala principale è raffigurata l'Addolorata che tiene tra le braccia Gesù deposto dalla croce. Ai lati poi ci sono due altari dedicati, uno alla Vergine di Pompei, l'altro a due santi patriarchi. Padre Stefano e la sua numerosa famiglia ogni anno, il 13 luglio, vi si recano per celebrare una santa messa per ricordare la nascita di mamma Licia. Dopo la santa messa ci si riunisce per festeggiarla ancora e per consumare una frugale colazione. Un modo splendido per riunire tutta la famiglia composta dai figli, generi e nuore, nipoti e pronipoti. Padre Pio diceva: «Che bella famiglia!» E certamente ne vedeva la numerosa discendenza. La figlia Maria Teresa ci riferì che Licia, poche ore prima di volare al cielo, ritornata proprio bambina: «E se non vi farete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli», dice Gesù, cantava con voce soave: «Andiamo allo Zuccarello, a cavallo del somarello», ricordando quando ero bambina e si recava al santuario. Ricca di meriti, si è immersa nel cuore di Dio. Ritornando ora alla giovinezza della signora Licia, ella cresceva, pia, silenziosa e fattiva. Il papà avrebbe desiderato che continuasse gli studi, ma lei preferì aiutarlo e così a 15 anni trovò un impiego nella ditta Crespo, dove si lavoravano i filati. Ella preparava la paga per 300 operai. Il divin maestro aveva il suo grande progetto da realizzare e guardava questo bel fiore per trarne frutti speciali per la sua vigna. La stessa Licia racconta l'incontro col suo futuro sposo, Settimio Manelli. Licia aveva 19 anni e frequentava la famiglia di un medico che abitava accanto alla sua casa. Questo medico aveva un figlio, Pierluigi, che prendeva lezioni dal professor Manelli. Licia dice che aveva acquistato delle scarpe che le andavano strette. Entrò dal dottore per mostrare le scarpe alla moglie, sua madrina. Poi si tolse le scarpe e così, quando le presentarono il professore, gli si presentò scalza. È nota la frase che papà Manelli pronunciò nel vederla: «Quanto sei bella, ti vorrei scolpire in 20 figli di bronzo». E diceva poi: «T'ho conosciuta scalza». Io, che ho conosciuto i figli, posso testimoniare che in ciascuno di essi, come in uno specchio, traspaiono le belle sembianze della mamma, chi in un modo e chi in un altro. Intanto il professore le dichiarò di volerla sposare. Licia non dette importanza alla cosa, anche perché il professore aveva 20 anni più di lei. E poi il papà di Licia ebbe un infarto. Passò l'estate e il professore scivolò sulla neve e cadde. Quando lo riferirono a Licia, Licia rispose, tanto per dire qualcosa, «Ah, mi dispiace, se lo avessi saputo, sarei andata a trovarlo». Queste parole furono riferite a papà Settimio, che si sentì incoraggiato e le ripropose la sua richiesta di matrimonio. Questa volta Licia, la figlia obbedientissima, si rivolse ai suoi santi genitori, che le risposero, «È un gran bell'uomo, distinto e buono, a noi non dispiacerebbe, ma data l'età ti lasciamo libera di scegliere». E la saggia Licia acconsentì. A maggio aveva detto sì e 3 mesi dopo, il 15 luglio, si sposarono. Le preghiere di San Pio andarono in porto, dato che papà Settimio si era affidato a questo gran santo per incontrare una sposa secondo il cuore di Dio. L'aveva trovata non solo ricca di virtù, ma tanto bella, resa ancora più splendida dalla grazia di Dio che era in lei. La mamma racconta che in viaggio di nozze andarono a Napoli e che aveva fatto pure un giro in carrozzella. Il professore poi la condusse a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, che appena li vide disse «Crescete e moltiplicatevi». Licia chiese al santo del Gargano «Padre, pregherete per questa novella famiglia?» E San Pio rispose «Sì, questa è la mia famiglia, proteggerla e custodirla me lo assumo come un dovere». E come Dio si rivolse ad Abramo per la sua discendenza e disse «Conta le stelle», così è stato per la famiglia Manelli. Hanno generato 21 figli naturali e migliaia di figli spirituali, sparsi in tutto il mondo, dato che il loro 6° figlio, sacerdote, padre Stefano Maria Pia Manelli, ha fondato 2 istituti, uno maschile e l'altro femminile, i frati e le suore francescane dell'Immacolata. Mi fermo, facciamo un'altra pausa e poi concludiamo.
Ti prego, Signore, dai serenità nel fondo del cuore a mamma e a papà. Dai loro speranza se faccio pasticci, dai loro pazienza se faccio capricci.
Ti prego, Signore, dai serenità nel fondo del cuore a mamma e a papà.
Bambini cari, in finale vi leggo qualcosa che riguarda direttamente San Pio da Pietrelcina e sono certa che vi farà piacere. Questo libro, bambini, l'ha scritto proprio padre Stefano Maria Manelli e si intitola Padre Pio. C'è un bel padre Pio sul frontespizio, tutto sorridente. E leggiamo qualcosa che ha scritto padre Stefano. E allora, i segni di Gesù. Ciò che ha reso Padre Pio celebre in tutto il mondo è stato soprattutto il fenomeno soprannaturale delle stigmate, il fatto misterioso che egli portava nel suo corpo, cioè le 5 piaghe di Gesù crocifisso, ha attirato a lui folle innumerevoli di anni. Il Papa Paolo VI ha scolpito magnificamente la realtà della stigmatizzazione, chiamando Padre Pio rappresentante stampato delle stigmate di Cristo. Quando Padre Pio ebbe le stigmate, come le ebbe? Solo lui può rispondere a queste domande, perché il fatto prodigioso delle stigmate avvenne mentre lui era solo, in coro di venerdì, a fare il ringraziamento della messa celebrata poco prima all'altare dell'Immacolata. Egli dovette dire tutto per filo e per segno e per santa obbedienza al Padre spirituale, a distanza di 32 giorni, con la lettera del 22 ottobre 1918. Ecco la descrizione. Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venne sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno, tutti i sensi interni e esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. Vi fu un totale silenzio intorno a me e dentro di me. Provai subito una grande pace e abbandono alla completa privazione del tutto. Ciò avvenne in un baleno. E mentre tutto si andava operando, mi vidi innanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, ma differenziava per il fatto che aveva le mani, i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrì. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore che sentiva come sbalzare dal petto. Poi la visione del personaggio sparì e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. Il Padre Pio prega, innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dallo scongiurarlo, affinché per sua misericordia ritiri da me non lo straccio, non il dolore, perché lo vedo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di un'umiliazione indescrivibile e insostenibile. E il Signore lo esaudirà soltanto sul letto di morte. Bambini cari, anch'io ho avuto l'onore di sentire un profumo straordinario di fiori, dalle stigmate di Padre Pio, dal sangue, e di solito il sangue non ha un gradevole odore. Dalle piaghe di Padre Pio veniva fuori un profumo straordinario di cielo. E io ho avvertito, a distanza, lui era a San Giovanni Rotondo, io ero a Napoli in una sacrestia, una sua figliola spirituale, la signora Catarina Tangari, una tedesca, ho sentito un profumo di gigli, tuberose, gelsomini, straordinario, che mi investiva in un modo gradevolissimo, piacevolissimo, sembrava di stare in paradiso. E Padre Pio, con quel profumo, faceva sentire la sua presenza. E quante persone ricevono, hanno ricevuto e riceveranno grazie straordinarie, ma non solo col profumo. Padre Pio si manifesta in diversi modi. Vi racconto un fatto di una mia amica, la quale aveva un ingegnere che la corteggiava e lei volle andare da Padre Pio, ormai Padre Pio era già in cielo, e però lei disse: Padre Pio mio, dammi una risposta, se devo dire sì a questo ingegnere, fammi sentire il profumo. Bene bambini, il profumo non lo so chi, però nel ritornare a casa sentì un grande desiderio di andare a trovare questo ingegnere, lo incontrò, gli disse sì, l'ha sposato e ha fatto una santa famiglia, e dalla sua famiglia è venuto anche fuori un santo sacerdote. Beh, bambini cari, vedete com'è bello vivere nel soprannaturale. Non ci sono solo le cose di questa terra, e sono belle sì, gli uomini purtroppo non rendono tanto belle, ma ci sono le cose soprannaturali che ci confortano e ci consolano. Vi saluto, crescete sani e santi. Ave Maria.